Grazie dell'invito, perché è un'occasione per portarmi fuori dal contesto dove lavoro, e ognuno di noi finisce per essere prigioniero del suo quotidiano. Quindi uscire un attimo ad ascoltare l'esperienza, la quotidianità degli altri, di altri che condividono poi obiettivi e strategie che tutti quanti dobbiamo portare avanti per migliorare il sistema nel suo complesso. Io vorrei, ho ascoltato con molta attenzione, e devo dire sono rimasta affascinata delle relatrici, ma anche della grande motivazione di tutti coloro che sono intervenuti, fino anche al rappresentante delle famiglie adottive. E questo già mi rincuora, perché anche chi si occupa a livello di autorità centrale di questi problemi sente che c'è questa sponda che comunque, no, ti aiuta ad andare avanti in una complessità di problemi che a livello centrale è veramente a volte difficile da gestire. Io vorrei portare qualche riflessione che è un po' diversa da quella che è la vostra esperienza quotidiana, perché faccio un lavoro diverso, però è strettamente collegata ai temi di cui abbiamo parlato stamattina. Questo incontro di oggi, questo seminario, è stato finalizzato al post-adozione, si dice, però dice orizzonti del post-adozione, trasformazione delle famiglie, complessità sociale, nuovi scenari dell'adozione. Questo inevitabilmente presuppone una conoscenza degli scenari. E gli scenari sono tanto cambiati, cambiano ogni giorno, però diciamo che negli ultimi 10-15 anni veramente sono cambiati. Avevo portato qui delle tabelle che però troverete sul sito della Commissione, nel nostro rapporto statistico. E per vederne alcune di queste cominciamo a confrontare le tabelle che riguardano gli ultimi 6 anni prima dell'entrata in vigore della legge e gli ultimi 6 anni, quelli che vanno ai giorni nostri, lasciando di mezzo quella parte intermedia dal 2000 al 2005, perché è stato 2004 anzi, perché erano gli anni un po' del periodo transitorio, dove c'era proprio la fase di passaggio, di prima applicazione della legge, ancora fino al 2002 ci siamo portati anche al ritaggio di procedure di adozione pendente secondo il vecchio sistema. Però confrontiamo questi dati. Intanto, a parte i numeri che sono quasi doppio, e anche questo presuppone, come posso dire, un impegno sul fronte di servizi, oltre che delle famiglie e delle istituzioni, non da poco. Ma soprattutto noi possiamo osservare che mentre negli anni che precedono, quindi fino al 31 dicembre 1999, noi avevamo 2177 adozioni provenienti da 18 paesi, di cui il 57% era dall'Europa, solo l'8% dall'Asia, il 14% dall'America, e poi c'era un 21% un po' di un paese qui. Invece negli ultimi 6 anni noi ci troviamo di fronte a 3.964 minori, scusi, prima ho detto adozioni, minori, provenienti da 62 paesi e non da 18 paesi, con un scenario molto cambiato, per cui vediamo che solo il 48% proviene da paesi dell'Europa e non concentrata solo in 2-3 paesi, poi abbiamo il 15% dall'Asia, il 25% dall'America e il 13% dall'Africa. È inevitabile che questo cambiamento di scenario, di rapporti, di arrivi, di relazioni, di storie, di identità, non vado a ripetere tutte quelle cose che oggi abbiamo sentito, quelle riflessioni che sono state veramente ricche di contenuti, di immagini, di preoccupazioni, di proposte. Ma certamente questo ci impone di affrettarci a gestire questo cambiamento. Non vado a fare il confronto fra lo scenario che è cambiato anche sul fronte dell'immigrazione, perché ci porterebbe un pochino fuori da quello che noi vogliamo affrontare, quello di accogliere la diversità nella propria famiglia, nella propria identità familiare. Come diceva il rappresentante della famiglia, altro il bambino che frequenta la scuola di una famiglia asiatica o americana che torna a vivere nel proprio contesto, e altro invece il bambino che è figlio a tutti gli effetti, cittadino italiano, non il cittadino straniero, ha tutta una serie di diritti di cui gode, no, e non gode invece del tutto il bambino figlio di cittadini stranieri. Però certamente c'è una questione di fondo, che è la famiglia che è toccata nel cambiamento. Quindi l'intercultura, il cambiamento delle storie di vita tocca non soltanto il bambino, tocca la coppia, tocca i nonni, tocca i cuginetti, tocca la famiglia allargata, tocca la sfera delle amicizie di quella famiglia. Quindi certamente i servizi, le istituzioni, le reti familiari, l'associazionismo familiare è chiamato a confrontarsi con bisogni e con risposte diverse rispetto a quelli di alcuni anni fa. Poi anche sul piano giuridico istituzionale è cambiato lo scenario. Stamattina abbiamo avuto vari riferimenti alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia ed è stato messo in evidenza la centralità del bambino nella Convenzione dei diritti dell'infanzia. Ora tutti i paesi che si affacciano mano a mano alla ribalta mondiale delle relazioni internazionali, tutti quanti hanno quasi ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia. L'hanno ratificata, ma in che modo l'hanno tradotta in termini di tutela dei diritti del bambino? La stessa Convenzione dell'AIA, che certamente risente di tutta quella che è stata la parte culturale che ha portato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, è stata ratificata da molti paesi, ma quanti di questi paesi, oltre a modificare il proprio ordinamento giuridico e adeguarlo, sono stati in grado di affrontare organizzativamente tutti quegli aspetti che consentono di assicurare effettivamente la sussidiarietà, l'accertamento dello stato di abbandono, l'aver posto in essere tutte quelle azioni necessarie per far sì che il bambino rimanga nel proprio paese? Allora, le istituzioni di accoglienza hanno una grossa responsabilità, prima di tutto di aiutare questi paesi a realizzare in termini concreti il principio di sussidiarietà, e hanno anche bisogno di dialogare con questi paesi perché essi comprendano che il post-adozione non è soltanto importante perché ci sono quegli adempimenti, anche un po' di difesa nazionalistica, di far conoscere che il bambino è ben inserito, che in fondo la scelta che è stata fatta per quel bambino, tot bambini che escono da quel paese sono ben integrati in un altro paese. Ma per farvi comprendere che per i paesi di accoglienza la sfida del post-adozione è una sfida per se stessi, è una sfida per i propri servizi, è una sfida per la propria famiglia. Ed è per questo motivo che, se noi siamo convinti di questo, non è la modifica della norma. Prima Millo diceva, forse proprio il legislatore non ci ha pensato, forse ha ritenuto che era meglio non parlarne per non ghettizzare. Ritengo che, come tutti i problemi della famiglia, e ricordate Liemo lo diceva, che quando si parla della famiglia bisogna giuridicamente lambire la famiglia, ma non creare norme che costituiscono una gabbia per la famiglia. Probabilmente noi dobbiamo agire nell'organizzazione del post-adozione, dei servizi, delle relazioni tra centro e servizi territoriali, tra servizi e famiglie, non sul piano giuridico, ma proprio sul piano della programmazione, dell'organizzazione e della programmazione economica. Su questo credo è una sfida che in fondo la classe politica a tutti i livelli ha, perché se noi vogliamo che la famiglia sia il centro della società, se noi riconosciamo nella famiglia quel ruolo di rilevanza sociale di cui abbiamo sentito stamattina, se noi riteniamo che la famiglia sia il primo fulcro all'interno del quale si possono sviluppare tutte quelle relazioni che poi alla fine determinano la prevenzione del disagio, la scoperta delle proprie vocazioni, la scoperta del futuro di questo paese, bisogna investire in servizi alla famiglia. Anch'io non mi sentirei di dire parliamo di servizi per l'adozione, perché mi sembra un po' di ghettizzare. Parliamo di servizi alla famiglia, all'interno della famiglia, dei servizi per la famiglia ci sono una serie di strumenti che servono a secondo delle circostanze, per la preparazione della coppia a diventare famiglia, per la famiglia che è diventata famiglia all'estero, perché l'adozione è stata pronunciata all'estero e quando tornano sono già un nucleo giuridicamente costituito, ma che sta tutto sperimentando ancora il percorso del diventare famiglia, e tutta quella complessità di interventi nella scuola, ma io parlerei proprio dell'asilo, della primissima infanzia, dei luoghi di inserimento dei bambini. Ma anche per una ragione, per scoprire questi mondi. Io penso che anche nella scuola bisogna coinvolgere il ruolo attivo delle famiglie, ma non in categoria. Cioè, farlo raccontare, per esempio, ad una scolaresca, ai bambini dell'asilo, della scuola materna o successivamente, dalle stesse famiglie, la loro storia di vita. Quello significa far conoscere la storia del proprio bambino e la propria storia, così come qualcun altro può raccontare altre esperienze. Cioè, credo che oggi si chieda alle istituzioni di coinvolgere in modo importante le famiglie nella loro attività educativa, di accoglienza e di preparazione. Ma si chiede anche in questo modo che le famiglie così coinvolte non deleghino quelli che sono compiti propri della famiglia. Cosa può fare l'autorità centrale sul fronte del post-adozione? Noi ci siamo posti subito il problema, non facile anche da gestire, promuovere momenti di incontro, promuovere percorsi formativi. Molti forse dei presenti sono riusciti anche a partecipare agli incontri formativi di vario genere che abbiamo fatto o promosso come commissione in collaborazione con i singoli docenti, sia a livello centrale sia a livello decentrato, e le altre tematiche che man mano ogni anno affrontiamo. Ma un altro aspetto che stiamo cercando sempre più di ampliare è l'investimento nella cultura. Investire nella cultura significa investire nella ricerca, investire nello studio, preparare le classi giovani e giovanissime che si preparano a laurearsi, che si sono laureati. Da qui abbiamo fatto un'esperienza di 18 dottorati di ricerca triennali in 6 poli universitari, esperienza che vogliamo ripetere per gli anni prossimi. Questo per far sì che queste nuove ricerche, che coinvolgono anche il mondo scientifico, creino nuove professionalità che vanno a confluire laddove poi bisogna che vengano date risposte in termini di servizi, sia nei servizi territoriali, sia negli enti autorizzati, sia nell'istituzione centrale, sia nei comuni. Un altro aspetto, credo che sia molto importante che anche nell'ambito dei servizi sociali sia promossa una cultura delle relazioni internazionali, perché questo serve prima nella valutazione e nella preparazione delle coppie e serve dopo per poter comprendere la complessità dei problemi che affronta la coppia. È di tutta evidenza che se si è in grado di percepire qual è la complessità dei problemi che o l'evoluzione che sta avvenendo nei paesi. Per esempio, noi abbiamo avuto l'accoglienza di tanti bambini dell'Europa dell'Est e continuiamo ad accogliere bambine in Europa del Nord. Sapete anche qual è stato l'impatto che ha avuto per l'ingresso nella comunità europea quello di poter avere un sistema di aiuti perché venissero sviluppate politiche di protezione all'infanzia? Non è che non lo siano state fatte, grossi impegni sia stato profuso, ma mancava questo strato di culturale, di ricerca scientifica che in qualche modo facesse fare il salto di qualità negli interventi, per cui abbiamo certamente fatto dei passi avanti in questi paesi, ma in che modo? Allora andiamo a vedere quanti di questi minori collocati in affidamento, quanti di questi minori collocati in case famiglia, poi si è rientrato negli istituti, perché i bambini alla fine preferiscono non staccarsi dagli istituti. Sarebbe molto importante conoscere le storie di questi bambini che in quasi tutti i paesi dagli 11 anni in su è d'obbligo che vengano ascoltati al momento dell'adozione, ma vediamo anche perché quante volte i bambini si rifiutano di essere adottati. Quindi bisogna preparare anche le famiglie che magari hanno frequentato, sono state preparate all'incontro col bambino e, come diceva prima il rappresentante delle associazioni familiari, le famiglie hanno avuto una preparazione un po' ideale, quasi, ma poi l'impatto nel quotidiano all'estero è stato molto diverso. Questo che cosa significa? Significa che probabilmente all'interno dei servizi degli stessi enti autorizzati non sempre era così profonda la conoscenza del contesto in cui poi si sarebbero trovati le famiglie una volta che dovevano incontrare il bambino. Ovviamente conoscere quel contesto significa prepararsi poi per affrontare il dopo, cioè quando il minore è veramente entrato in Italia. Poi gli argomenti sarebbero tantissimi, ma anche quello di conoscere le metodologie didattiche. I bambini, tutti ormai i bambini vengono, la prevalenza si è molto spostata in sud dell'età dei bambini, quindi sono tutti bambini scolarizzati. Comunque bambini che nella prevalenza nell'istituto hanno avuto degli educatori, delle figure di riferimento che li hanno istradati e che loro hanno comunque ritenuto essere il punto di riferimento importante, che non è che possa essere improvvisamente ignorato nel momento in cui viene trasferito in un contesto nuovo. E così mi potrei soffermare su tanti altri aspetti che riguardano la parte estera. Qualche altra riflessione che mi sentirei di fare è quello di certamente allargare la capacità di comunicazione che non sia soltanto legata all'operatore specializzato di servizi che deve intervenire quando c'è bisogno. Però dobbiamo stare attenti a che queste forme di mutuo aiuto in qualche modo non ghettizzino poi le famiglie, perché il rischio è alto. Allora, se noi troviamo degli spazi di comunicazione, di confronto, di ampliamento delle relazioni nelle associazioni familiari, tout court, in senso generale, forse troviamo delle risposte che sono più ampie e meno settoriali di quanto non possa essere soltanto per categorie di famiglie. Se noi ci spostiamo un po' dall'adozione, e qui voi come operatore di servizi avete un osservatorio molto più ampio, in altri settori di mutuo aiuto, sappiamo che le associazioni di mutuo aiuto di per sé quando c'è un problema in qualche modo servono, ma finiscono per essere un riferimento molto tipico, molto ristretto, molto finalizzato ad ottenere quella cosa o quell'altra cosa. Invece bisogna uscire per entrare nella normalità, altrimenti succede come nella scuola, che si vuole fare poi un po' le categorie, limitare, eccetera. È un rischio sempre molto alto questo qui. Quindi l'osservazione è importante, l'aiuto è importante, dobbiamo credere in post-adozione, e qui io ringrazio tutti gli operatori, a volte mi scrivono per dire ma la legge non prevede che noi dobbiamo intervenire, che noi dobbiamo compilare le relazioni postadottive. Mi costa dover spiegare, ma guardate che è un obbligo assunto dalla coppia, un obbligo dell'Italia, i paesi stranieri che rischiano di condizionare anche la questione di altre famiglie. Tutti discorsi veri che effettivamente necessitano di questa risposta, ma soprattutto dico che l'autorità centrale italiana ha bisogno della collaborazione di servizi a 360 gradi, con regole scritte e non scritte, perché proprio noi che ci occupiamo del settore sociale sappiamo che le regole che più poi funzionano sono quelle non scritte. E siccome siamo a fine mattinata, vedo che l'aula, mi fermerei qui, ovviamente a disposizione per eventuale chiarimento. Grazie.